Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buonasera a tutti amici radioascoltatori e benvenuti qui alla prima puntata di Tankobon Podcast, il podcast di cui non sentivate il bisogno, che vi parlerà di manga ed altro. No, non è vero, solo di manga. Vado subito ad introdurvi i miei colleghi di redazione, per così dire, partendo per come li leggo, da Marco.
Ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno, buonasera, a seconda di quando ci state ascoltando.
Millo.
Ciao a tutti e benvenuti.
Frank.
Ciao a tutti.
E Davide.
Buonasera a tutti.
Vi starete chiedendo chi siamo, probabilmente qualcuno di voi ci conoscerà già. Siamo semplicemente 5 persone accomunate da una passione più o meno grande per il mondo manga. Adesso procederemo a presentarci singolarmente, molto brevemente, perché magari avrete già sentito parlare di noi in altri lidi, magari su Twitch, dove potete seguirci su Angolo Tattico Live. Quindi penso abbiate capito chi sono io sono Federico Camilli, in realtà non mi sono presentato, e parlo di manga dandomi l'aria di chi ne capisce, in realtà come di molte cose non capisco nulla, ma ci provo, mi diverto. E non faccio questo nella vita, non lo farò mai, quindi se dovessi dire qualche cazzata, concedetemela per favore. Marco?
Allora, io sono Marco Bonezzi, ho partecipato molto poco, devo dire, alle live dell'Angolo Tattico, uno o due, giusto? Allora, io inizio a entrare nel mondo manga, diciamo, già alle elementari, era tra la fine degli anni 90 e inizio anni 2000, anche perché i miei genitori avevano un'edicola, quindi qualsiasi cosa uscisse mi arrivava a casa il giorno zero. Quindi io leggevo, poi se mi piaceva la tenevo, altrimenti la ridavo indietro. Poi diciamo, quindi ho iniziato a leggere un po' tutto quello che mi capitava, poi negli anni, per fortuna, ho un po' affinato i gusti, diciamo, e ho ridotto la quantità, ma spero aumentato la qualità.
Vai Millo!
Ciao a tutti, sono sempre io, Millo, per gli amici Emiliano Leonardo, il contrario, e diciamo la mia conoscenza dei manga, anche a radici profonde, lontane, ormai più di 20 anni fa ho iniziato a leggerli, però sono qui per un altro motivo, per cercare di portarvi su altri lidi e darvi consigli un pochino al di fuori della sfera mainstream.
Poi vai Federico in arte Frank.
Allora, io sono uno che legge manga da parecchio, saranno pure io da 20 anni, ne ho 30, e quello che posso dire è che pure io vorrei, come Millo, portare un po' su manga più particolari, visto che ne ho letti veramente tanti, anche, soprattutto tanta monnezza, però vorrei portare manga un po' più interessanti, quelli che io nei miei anni di lettura ho preferito.
E poi c'è Davide, quello che io su Twitch ho definito il lettore mainstream.
Esatto, qua abbiamo quattro professori della cultura manga, o tali che si definiscono. Io sono il classico amico che va in birreria con gli amici hipster e poi a fine serata dice: ma quella del Pakistano era meglio. Quindi così riusciremo, cerchiamo di darvi una panoramica il più vasta possibile con chi effettivamente ne sa qualcosa e chi invece come me si è letto i, diciamo, i principali nomi, ma che qualcosina qua e là magari di poco conosciuto è riuscito ad approfondirlo.
Bene, questi siamo noi. Adesso direi di parlare un secondo di quello che vogliamo fare, una specie di dichiarazione programmatica, perché non vorrei che ci dessimo subito le arie di chi è intenditore, e per questo ci siamo io e Davide, nel non esserlo intendo, però abbiamo un programma e direi che è il caso di spiegarlo a chi ci ascolterà, a quei 25 ascoltatori, parafrasando un noto poeta. Nelle nostre idee, che poi abbiamo discusso già altrove, dovremmo uscire una volta ogni 2 settimane, quindi con 2 format differenti, diciamo. Il primo, che è quello che andrà in scena oggi, più di attualità, quindi finalizzato a commentare le notizie del mondo manga in termini proprio di attualità, di uscite quindi contemporanee, con varie sottorubriche che poi man mano vi andremo a spiegare, e poi un'altra puntata un pochino più impegnativa, un pochino più hardcore, in cui lì veramente serviranno le palle, no, non è vero, servirà semplicemente la conoscenza di chi ha letto, puntate monografiche incentrate su un tema che sarà diverso di volta in volta, che può svariare da un autore particolare, legacy Jiro Taniguchi piuttosto che Naoki Urasawa, oppure parlando di un genere. Faccio un altro esempio, il mondo Spokon, quindi i manga sportivi. Queste sono un po' le cose a cui avevamo pensato. Le puntate di attualità, come vi dicevo, saranno articolate in tante sottorubriche, la prima delle quali, vi vado ad introdurre immediatamente, si chiamerà Spoiler Free. E Spoiler Free non significa, ve lo dico subito, cari amici ascoltatori, che non faremo spoiler, ma tutt'altro. Anzi, questa rubrica è proprio per prendere per il culo chiunque voglia parlare di manga senza spoiler, perché andremo a commentare le uscite settimanali, quindi quelle di Weekly Shonen Jump o dei vari tankobon, per l'appunto, settimanali. E come da vostre richieste, come da richieste giunte da più parti, il primo manga di cui andrei a parlare, se i miei colleghi sono d'accordo, essendo il più popolare di sempre praticamente, il manga che è in vetta a qualsiasi classifica di vendita da ormai 20 anni, è One Piece. Il manga che ha, diciamo, avvicinato al Giappone e alle uscite settimanali e mensili più di una generazione di lettori praticamente, e che è giunto al capitolo 1078. Quindi io andrei a commentarlo con chi è in pari con la lettura, quindi in particolare lascerei la parola a Frank, che come me, diciamo, segue assiduamente One Piece, per commentare gli eventi di Egghead, la saga che finalmente ha dato un volto, che in realtà è abbastanza riconoscibile, a Vegapunk. È una figura da sempre celata nel mistero, da sempre nominata da Oda, dal maestro Oda, ma che solo ora ha assunto delle fattezze ben note, ovvero quelle di Einstein. Che ne pensi, Frank, del 1078?
Beh, onestamente, allora, il fatto è che Vegapunk è sicuramente uno dei personaggi più particolari e più inaspettati probabilmente di questo One Piece, perché intanto ci viene introdotto nelle sue, quante sono? 9 facce, credo siano.
Sono 8, dovrebbero essere 8, le 7 8. Stelle più 8. Vegapunk stella.
Vegapunk stesso. E già questo è interessante. E poi, quando viene introdotto proprio lo stesso Vegapunk, è un personaggio simile ad Einstein, quasi ridicolo, nonostante ci venga per tutta l'opera mostrato come quasi come stesse dietro moltissimi avvenimenti, come un grande personaggio, viene mostrato come un personaggio molto ridicolo. E tutta questa saga però ce lo fa vedere in una ottica molto come si potrebbe dire in Italia, come in inglese, molto con hype, perché lo pompa tantissimo, in effetti ce lo fa vedere come un grandissimo personaggio. E ora nel momento in cui in cui lui dovrebbe essere salvato, dovrebbe staccappare, abbiamo il nostro traditore
tra le varie stelle,
che è uno dei suoi aspetti, che sarebbe Grid, se non ricordo male.
Sì, quello della York è la stella che impersonifica l'avarizia, l'ingordigia di Vegapunk, perché come dicevi tutte le stelle rappresentano un aspetto della sua personalità, e nel 1077 avevamo assistito come chiusura della scena all'omicidio di Shaka, che sarebbe la parte razionale di Vegapunk, quello che viene rappresentato da Oda secondo me con una giocata da maestro, veramente uno dei più bei design di tutta l'opera, e One Piece è caratterizzato da design secondo me incredibili in moltissimi suoi personaggi, come uno dei Daft Punk, ha questo casco ultra futuristico che nelle color spread è dorato, una tunica nera lunghissima che arriva fino ai piedi, come se fosse una specie di filosofo, una specie di santone del mondo ultra tecnologico, che però cade nel tranello della parte più ingorda e pigra di Vegapunk, quella che secondo alcuni esperti di One Piece, studiosi di One Piece, era proprio la più indiziata, nonostante io onestamente non ci puntassi minimamente, ad essere la traditrice, perché York, come dice nell'ultimo capitolo, vuole diventare un drago celeste, quindi vuole fare la vita del drago celeste, ovvero oziare, mangiare e oziare di nuovo e dare ordini ai suoi sottoposti, quindi vuole emanciparsi dalla stella Vegapunk.
Onestamente a posteriori è molto sensato, ma il fatto che fosse stata tenuta un po' in disparte nell'introduzione dei vari personaggi, cioè alla fine era stata solamente vista, se non sbaglio, dormire, comunque era abbastanza innocua. In realtà pure a me mi aveva sviato, io non pensavo potesse essere lei perché era stata caratterizzata poco, diciamo. E in questo nuovo spin, il nuovo spin da cattiva, è molto più interessante. Il fatto che voglia diventare un drago celeste è estremamente, segue estremamente il suo personaggio di persona oziante. E quello che fa per esserlo sembra molto interessante. Infatti, che il prossimo capitolo potrebbe essere, un gran capitolo, ecco.
Beh, anche perché dopo circa 300 capitoli, in realtà 278 se non sbaglio, siamo giunti ad un nuovo annuncio da parte del narratore onnisciente di One Piece, questa figura che ancora non sappiamo chi sia, qualcuno dice sia Usopp che narra le vicende a posteriori, qualcuno dice che sia Oda stesso presente all'interno della stessa opera, che facendo un richiamo al capitolo 800 in cui veniva presentata tutta la ciurma degli alleati dei Mugiwara, ci annuncia che gli eventi che stiamo vivendo in questo momento ad Egghead, come lettori chiaramente, saranno poi il fulcro di un incidente mondiale, sostanzialmente cambieranno il corso degli eventi di tutto il mondo, quindi Oda, come dicevi tu, genera ulteriore hype, butta ulteriore carne sul fuoco, come se non l'avesse fatto negli ultimi 100 capitoli, dove c'è stata un'escalation, praticamente un climax crescente, ascendente. Oda ha tirato un'altra bomba a mano su tutti i lettori di One Piece, ha veramente messo la sesta, e inizio veramente a pensare che si possa giungere nel giro di breve tempo ad una conclusione degli eventi. Peraltro in questo capitolo abbiamo visto anche una cosa secondo me molto interessante relativa ai Mugi stessi, ovvero il power up di Sanji, che finalmente si è rivelato in tutta la sua forza, perché Sanji nel corso della scorsa saga, quindi la saga di Wano Kuni, ha ottenuto una sorta di modifica bioingegneristica data dal lavoro della Germa 666 su tutti i figli praticamente di Judge, tale per cui è diventato praticamente super veloce e super forte. E qui rivediamo anche quel rapporto con Nami che caratterizzava Sanji stesso sin dagli albori dell'opera, colui che si offre, diciamo, a Cavalier Servente e cerca di proteggerla dai serafini, dal serafino Jinbe, che viene brutalizzato dal cuoco dei Mugi. Quindi un bel po' di carne al fuoco su One Piece, che questa settimana fortunatamente non va in pausa, a differenza di quanto stia accadendo con My Hero Academia, che queste settimane, le ultime due settimane, non è uscito, e a differenza ancora di quanto fatto da Chainsaw Man. E qui lascerei la parola a Millo, che forse è quello più ferrato sul tema, che credo sia anche lui in pari come me,
sì.
Con la seconda parte di Chainsaw Man, perché forse l'autore ha preso una direzione diversa, ha spostato proprio il focus.
Sì, esattamente, il focus è passato, diciamo, dal protagonista della prima parte, Denji, ad un protagonista completamente diverso, e diciamo, se facciamo un parallelo con la prima serie, questo, siamo arrivati al capitolo in cui appare nella prima parte il Demone Spada. Quindi diciamo, nella prima parte era quando si entrava nel vivo, in questo momento è apparso proprio nell'ultimo capitolo il demone della caduta, della paura di cadere praticamente, quindi una delle paure primitive di cui si parlava anche nella prima parte, quindi molto importante. Quindi penso che similmente si può pensare che stiamo entrando nel vivo dell'azione anche di questa seconda parte, che aveva, diciamo, un inizio più chill, se vogliamo, rispetto alla prima parte, più tranquillo, ci ha messo un po' di tempo a farci vedere i nuovi personaggi, a mostrarci le nuove situazioni, i nuovi diavoli, i nuovi demoni, e questo comunque ci ha permesso di un attimino riacclimatarci, tranquillizzarci un'altra volta, e poi, come siamo già abituati, ci ha distrutto tutto ciò che aveva creato l'autore, no? Proprio perché, a quanto pare, questo demone primordiale è legato ad una profezia, alle profezie di Nostradamus, di cui si parla nel capitolo precedente a quest'ultimo. Non abbiamo ancora ben presente quali siano le motivazioni che stanno attorno alla situazione che sta succedendo. Sappiamo unicamente che siamo fottuti, tra virgolette, proprio perché ogni volta che appare un demone primordiale è sempre causa di morti infinite, e maggiormente in questo caso, perché sembra proprio che il demone della caduta sia legato al volere dell'inferno, no? Dice di essere proprio espressione di questo volere, e quindi probabilmente la situazione sta per andare a farsi fottere, diciamo, utilizzando francesismi simpatici. Ed è, trovo anche molto interessante i poteri di questo demone, proprio perché prima di tutto ha questa apparenza da chef che è particolare, anche se ha un design, se vogliamo, semplicistico rispetto ad altri demoni di questo livello, proprio perché è unicamente un corpo con queste specie di artigli tentacolari che escono dalla schiena, però poi utilizza questa uniforme da chef e utilizza come potere il primo potere che vediamo utilizzare lo definisce il suo antipasto, appunto, ed è praticamente induce nella protagonista un trauma passato, e in seguito a questo trauma, sì?
Secondo te sì. Il trauma che gli fa rivivere è perché è la caduta del personaggio, cioè quel trauma è la caduta psicologica del personaggio, il primo trauma, diciamo, perché gli fa rivivere questo, ci fa vivere questo trauma che gli fa, diciamo, si lega così.
Sì, ho capito cosa intendi. Pure io ci ho pensato. Infatti, inizialmente, devo dire la verità, quando ci sono state le prime avvisaglie, le prime uscite di questo demone, pensavo fosse il demone della depressione. proprio perché si vedevano quei personaggi, la protagonista che entrava in questa situazione di grande tristezza pensando alle sue delusioni amorose, vedevamo questi uomini che stavano in questo palazzo, che anche loro dicevano tutte cose depresse, eccetera. E quindi credo che poi proprio lui lo intenda in questa doppia maniera, no? Sia la caduta fisica, perché vediamo che dice più l'anima cade, più il corpo va verso il cielo, dice a un certo punto nel capitolo. Ma anche la, come dici tu, Frank, proprio la caduta, anche quella psicologica. Quindi probabilmente sì, probabilmente quello ha quel trauma è per la protagonista il momento, diciamo, della caduta, se vogliamo. Però sappiamo ancora poco, quindi dobbiamo vedere. Però, come sempre, gli spunti sono molto interessanti e vedremo. Quindi siamo ancora navigando a vista, però per ora, diciamo, dopo un inizio più lento, come dicevo prima, che voleva un attimino farci calmare, stiamo ritornando ai livelli che ci ha abituato Chainsaw Man, sempre alte.
Secondo me in questa seconda parte c'è molta meno azione, cioè sì, mi sembra chiaro, però c'è molto più sviluppo psicologico dei personaggi, ad esempio viene più costruita Famine, cioè ci stanno più personaggi un po' più particolari e particolari sono tutti particolari quelli di Chainsaw Man, però in questo caso è molto più psicologico rispetto alla prima parte che era semplicemente Denji con la motosega.
Bello, però i manga con le botte sono più belli, eh.
Ecco qua, è proprio il commento che ci aspettavamo. No, vabbè, io a parte il fatto sull'introspezione dei personaggi, che è sicuramente vero, tanto che per 26, perché ormai siamo arrivati al 26esimo capitolo della seconda parte di Chainsaw Man, io non ho ancora capito dove Fujimoto volesse andare a parare. Mi ricollego a quello che diceva Millo relativamente al design dei personaggi, perché mi pare proprio che stia abbandonando progressivamente le fattezze animalesche che aveva, diciamo, introdotto nella prima parte del manga, col demone volpe, con poi il pipistrello, Snake, e si stia sempre più dedicando a delle forme umanoidi in realtà. Cioè, anche proprio nelle scelte stilistiche mi pare che lui si stia avvicinando a tematiche sempre più umane. Non abbiamo più visto un demone spada, non abbiamo più visto un demone pistola. Sta un po' convergendo su cose, e anche qui mi ricollego a quello che dicevi sulla depressione, su cose più palpabili. Tanto che il demone caduta, secondo me, qui faccio una sboronata, potrebbe anche essere legato al fatto che uno dei retaggi, diciamo, dell'uomo che derivano dalla fase dell'evoluzione sostanzialmente e che si manifestano durante le fasi di dormiveglia è proprio la paura di cadere nel vuoto. Infatti sì, tutti sicuramente avremo avuto esperienza di diciamo risvegli sobbalzanti dati da un sogno che ci aveva fatto credere di star cadendo nel vuoto. Quindi questo potrebbe essere, e anche per questo potrebbe essere un demone, un diavolo primordiale, proprio legato anche a questo antico retaggio che ci portiamo avanti da tutta l'evoluzione. Fermo restando che mi piace tantissimo la doppia chiave di lettura con la depressione, perché depressione in inglese è falling blue, quindi ci potrebbe stare anche la duplice interpretazione, sarebbe una figata assurda, onestamente, e io mi auguro che porti avanti, non so voi, io mi auguro che porti avanti questa linea avvicinandosi sempre di più a cose più palpabili, che poi ce lo renderebbe un po' più simile ad Homunculus che non ad uno shonen tradizionale. Homunculus, per chi l'ha letto, ma credo che sia un'altra delle pietre miliari della letteratura giapponese manga.
Bellissimo, assolutamente, Homunculus, sempre bellissimo.
Condivido anch'io questa tua speranza, perché diciamo che non ho più l'età per seguire gli shonen tradizionali in cui c'è tutto, tutte cose fuori dal mondo, fuori da ogni logica, che poi non si vanno a collegare a qualcosa di umano, quindi condivido.
Peraltro, l'ultima cosa che dico, su Chainsaw Man, perché poi direi che ne abbiamo parlato diffusamente, a meno che non vogliate aggiungere altro voi, è relativa al fatto, a una cosa che mi è rimasta in sospeso dalla prima parte, perché io purtroppo ho una tara mentale che mi induce a fissarmi su alcune cose, e quando il diavolo Angelo dice che si ricorda che l'ultimo suono che sente ogni diavolo prima di arrivare sulla terra è il suono di una motosega. Quindi vorrei, mi piacerebbe molto che l'autore ci spiegasse questa cosa, magari introducendo sempre più diavoli primordiali che possano spiegare perché, cioè per quale motivo tu debba avergli fatto dire una cosa simile e poi non averci dato altra spiegazione oltre a il diavolo motosega è un mastino infernale e quindi sta sulla porta dell'inferno. Questa è una cosa che mi è rimasta dalla prima parte e che veramente mi auguro che vada ad approfondire, perché sarebbe veramente una figata assurda. Millo, se non hai niente da dire, direi che ti ripasso la parola a te o a Frank per parlare di un'altra delle milestone, delle pietre miliari del mondo manga, che è Jojo.
No, su Chainsaw Man penso abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, anche perché non possiamo ancora andare avanti, se no ti direi tutto, perché la storia mi sta prendendo molto. No, ho letto i due capitoli usciti della nuova serie di JoJo, e anche qui non c'è tantissimo da dire, si può parlare dell'ambientazione, ambientato alle Hawaii, quindi come sempre un'ambientazione particolare, diversa, cerca sempre di trovare nuove ambientazioni, appunto, particolari, si distacca dalle tipiche scelte dei manga. E a parte quello, ci fa una piccola presentazione dei personaggi che saranno il core, immagino, della storia, quindi il nuovo JoJo e i suoi parenti, amici, e la differenza principale è che questa volta il personaggio inizia riprendendo anche tematiche della quinta serie. Comunque inizia come un piccolo teppistello, è la quinta, diciamo, non mi ricordo.
Secondo me è il fatto, quello che dici te, è il fatto che lui riprende, lui nel quinto era giorno, era un buon sì. teppista, un buon mafioso, diciamo,
esatto.
Invece Giodio del il protagonista della parte 9 è un teppista, diciamo, sì, tra virgolette, cattivo, cioè è un
sì, interessa per i soldi.
Esatto, per puri soldi, puro interesse monetario, è un sì, diciamo un personaggio ha un antieroe, quasi direi.
Uno spacciatore, fa lo spacciatore.
Uno spacciatore, letteralmente uno spacciatore, sì, sì, sì.
Fa lo spacciatore nella prima, quindi anche qui non si capisce ben poco, per ora è molto introduttivi, c'è la cosa più interessante che avviene nel secondo capitolo, e alla fine del secondo capitolo appare uno degli obiettivi che devono colpire la cricca, diciamo, di anti-eroi protagonisti di questi due capitoli, è Kishibe Rohan, che sarebbe l'alter ego di Araki stesso. E finisce proprio in quel punto, quindi non sappiamo niente, però l'interesse c'è, parte in maniera abbastanza divertente, abbastanza sostenuta, anche se le informazioni a nostra disposizione sono ancora poche. Anche i poteri stessi abbiamo visto poco.
La cosa bella comunque di questi nuovi due capitoli è che comunque l'arte rimane costante nel livello altissimo, sì, che ci aveva abituato JoJolion. Disegno...
Indubbiamente molto bello da vedere,
cioè veramente di un livello altissimo, e onestamente gli stand sembrano molto interessanti, cioè quello del muscolo che è quello che il muscolo prensile, sì, oppure quello della pioggia di Jojo,
sì, il protagonista,
capire. Sì, secondo me può essere molto interessante. Secondo me c'è pure un po' un rimando sua sorella, suo fratello, purtroppo non abbiamo un buon termine in Italia, non so come si identifica onestamente, qua è un po'
il maschile, però gli piace vestirsi da donna,
ok, quindi okay.
Dice così nel capitolo,
ok, non, purtroppo non lo ricordavo. Il fratello è Il fratello ha uno stand che ricorda molto quello del pistolero di parte 5, sì. Cioè c'ha questi piccoli omini che possono muovere le cose anche se sono attaccate. È molto, secondo me riprende molto parte 5, però con ovviamente un po' di cose differenti, un po' di spin differenti. È molto interessante, cioè, a me è piaciuto, mi piace molto questo input. E vedremo come continua. Ad ora abbiamo attirato tanta carne al fuoco che può portare molto interesse, devo dire.
Io Araki onestamente non capisco dove trovi le idee. Probabilmente scava dei pozzi, le tira fuori da dei pozzi. Credo che l'autocitazionismo sia abbastanza normale per lui, anche perché ha praticamente creato un genere, ha creato una roba che poi è stata ripresa da 500 altri manga, gli stand, quindi voglio dire, se si autocita Araki me l'accollo, ecco. E invece parlando di citazioni, Marco, vai col tuo cavallo di battaglia, vai con Elden Ring.
Fate subito coming out, anche se chi condivide anche solo un gruppo Telegram con me lo sa già di sicuro. Io sono un fanboy di From Software, quindi appena ho saputo che esiste un manga di Elden Ring, naturalmente mi ci sono fiondato. Devo dire che avevo capito male, inizialmente credevo fosse un progetto fan-made, invece no, è proprio ufficiale, un fumetto edito e pubblicato da From Software. In Italia lo sta pubblicando Panini, prima in versione digitale, e ora ho visto che è uscito anche il primo volume dell'edizione fisica, che andrò sicuramente a comprare. E allora, sostanzialmente è una parodia, diciamo, della storia di Elden Ring. Praticamente il protagonista si chiama Aseo, è un personaggio che, per chi ha giocato ai giochi, è sostanzialmente la classe a livello 1, che in questo momento non mi ricordo in italiano, in inglese ranged, non mi ricordo in italiano, ma la classe è quella, con la clava, col classico perizoma, che è il personaggio che inizia Elden Ring, e insomma segue abbastanza fedelmente, per quanto si possa seguire fedelmente un videogioco, segue la trama e segue il viaggio di questo senza luce, che incontra i vari NPC che ci sono anche nel gioco, quindi Melina, Patches, Blythe e così via. Devo dire che credo sia un'opera, anzi spero, perché spero che sia rivolta solo a chi ha effettivamente giocato al gioco, perché io non penso che una persona che non conosce The Ring e che non è esposta ai giochi From Software capisca e possa apprezzare un'opera di questo tipo. Invece io ho trovato, mi sono piaciuti molto i disegni, devo dire, li ho trovati molto fedeli ai personaggi, cioè già per esempio, per farvi un esempio, il primo capitolo inizia con una riproposizione della cutscene iniziale del videogioco, con la voce del narratore, che le parole mi sembrano, adesso non è che lo so memoria, però bene o male mi sembrano esattamente quelle, con le immagini dei vari senza luce, Fia, The Dan Gitter, Guaralux, di quelli lì, e poi passa a presentare il protagonista, chiaramente poi in maniera molto più comica, molto più, appunto, è una parodia, con Melina che è molto delusa da questo senza luce che Torrent ha scelto, quindi si chiede come possa andare avanti, e insomma ripropone un po' tutte le varie, tutto il viaggio del senza luce in chiave comica. Io lo sto leggendo, l'ho letto negli ultimi giorni, lo sto apprezzando appunto per i disegni e perché sono un fanboy. Non so se chi, come ho detto prima, secondo me chi non conosce il gioco non ha motivo di leggerlo.
Sì, esatto. E diciamo, io sono leggerissimamente deluso da questo manga, proprio perché mi aspettavo qualcosa di diverso. Però i disegni sono apprezzabilissimi, questo glielo concedo, ed è molto fedele anche nella riproduzione di equipaggiamenti, magie, NPC. In questo è fatto molto molto bene, ma l'autore, da quello che ho capito, mi sembra di aver letto, lui veniva praticamente iniziato così, era il suo primo manga, era una web parodia di una campagna di D&D. Quindi si può notare questa sua, diciamo, queste sue capacità appunto nel creare situazioni parodistiche partendo da una base fantasy, ecco. Però sì, ecco, mi aspettavo altro.
Io non sono deluso, perché diciamo che non mi aspettavo niente, ho letto con curiosità, però non è che mi aspettassi l'opera della vita. Ho visto un po', secondo me c'è un po' di ispirazione da Goblin Slayer, perché ci sono dei punti in cui Melina spiega le meccaniche proprio di level up al personaggio, e mi ha ricordato molto Goblin Slayer quando c'era la protagonista che diceva no, non ho finito gli incantesimi per oggi o qualcosa del genere, quindi mi è piaciuta molto quella parte.
Scusate, intervengo per dire che culo che si sia ispirato a Goblin Slayer, che sì, capolavoro!
Esatto. uno dei miei guilty pleasure, devo dire.
Molto guilty e poco pleasure, però, perché è veramente
una
roba...
Ma secondo me il primo capitolo, cioè come inizia Goblin Slayer è almeno memorabile, perché non te lo aspetti, secondo me. E io sono non un gran fan, però l'ho letto, devo dire che lo apprezzo.
Stendiamo un velo pietoso su queste vostre affermazioni relative al vostro piacere per Goblin Slayer. No, questo dimostra che anche chi dice, chi ha letto tanto, chi è un supposto intenditore, può avere lo shit taste, il famosissimo shit taste, di cui ci saremo macchiati tutti almeno una volta nella vita. Ora qui da scaletta vedo varie ed eventuali, quindi non so, vi chiedo, state leggendo qualcosa di interessante che vorreste portare all'attenzione di tutti noi per farci mettere in pari?
Volevo parlare della news che abbiamo condiviso nel gruppo, quella riguardante Chojin X, il creatore di fatta dal creatore di Tokyo Ghoul, che Yushida, sì. Che uscirà in Italia. E è interessante il fumetto, il manga, non tanto, cioè la storia, eccetera. Poi sono giudizi personali, però è interessante la storia editoriale di questo manga, perché Yui Ishida, forte del successo di Tokyo Ghoul, ha fatto un accordo per cui lui è totalmente libero di far uscire i capitoli di questo manga quando e nel numero di pagine che vuole lui. Quindi diciamo, in un mondo come quello dell'editoria giapponese, in cui i mangaka finiscono per morire di lavoro, una cosa tipicamente giapponese ma abbastanza aberrante, lui ha trovato appunto questa soluzione, e quindi abbiamo capitoli di poche pagine vicino a capitoli anche di, mi sembra un capitolo arrivi alle 89 pagine, 100 pagine, qualcosa del genere, e quindi è interessante anche per questo motivo, oltre a essere, secondo me, a mio modesto parere, comunque ho letto in simulpub su Manga Plus i capitoli usciti, mi è sembrato, l'ho trovato piacevole, molto di più della sua opera precedente, di cui non sono affatto fan, sinceramente.
Io concordo molto sul fatto che Tokyo Ghoul non mi è piaciuto, onestamente, cioè ho avuto tanti problemi, addirittura è uno dei pochi manga che io ho veramente droppato, e su Chojin X... invece io ho letto il primo capitolo non sapendo questa cosa mi dicevi che hai appena detto, mi sono ritrovato a non vedere più nuovi capitoli e me lo sono dimenticato, quindi infatti ora che me lo dici lo recupererò assolutamente, perché mi sembrava il primo capitolo molto interessante.
Sì, consiglio comunque a... provatelo, tanto si trova in simulpub tutto quanto gratuitamente su internet.
Questa cosa del mondo editoriale giapponese, peraltro, io credo sia veramente tanto interessante in generale. Adesso non mi sembra il caso di fare una digressione, perché magari ne parleremo in un altro contesto, perché ci sono anche tante opere che parlano, sì, del mondo editoriale giapponese, recenti e non. In più siamo freschi praticamente, oddio, freschi è un parolone. Però da non moltissimo tempo Miura Kentaro se n'è andato, Togashi sta per appendere i pennelli al chiodo perché fa un capitolo di Hunter x Hunter con nostra buona pace una volta ogni 6 mesi, e praticamente bisogna rileggersi tutta la storia fino a quel punto per capire quello che voglia disegnare, perché non ha più voglia. Non ha assolutamente più voglia di disegnare. Il momento topico del manga, secondo me, non so poi voi a che punto siate di Hunter x Hunter, se siate in pari con tutte le saghe, o se abbiate letto anche solo il duello tra Crollo e Hisoka, cioè è disegnato da uno che palesemente non aveva più voglia di farlo. E...
però secondo me i concetti dietro sono comunque interessanti, anche in un certo rispetto ai nuovi capitoli. Cioè tutta la parte della nave è comunque fatta bene. Secondo
questo
me il problema è il disegno di Togashi, che si vede che poraccio non ce l'ha più.
Sì, sì, ma secondo me Togashi nella scrittura probabilmente è, se non il migliore, è uno dei migliori che ci sia. Cioè, per me, ripeto, il combattimento tra Crollo e Hisoka è scritto da Dio. Cioè, lo sfruttamento del Nen di gomma di Hisoka, che se lo lega al cuore, lo fa battere tirandolo ai pilastri, è veramente una cosa fuori di testa. Io sarei andato in brodo di giuggiole se avesse fatto Oda una cosa simile con il risveglio del frutto insomma, come cazzo se ruola si chiama, insomma, quello che doveva essere Gomu Gomu, veramente Togashi per me è ineguagliabile sotto questo punto di vista. La saga delle forme chimere rimane uno dei picchi in generale della letteratura manga giapponese, per quanto mi riguarda, però evidentemente massacrato dai ritmi di pubblicazione imposti da Shonen Jump, ha mollato moltissimo e adesso si dedica a giocare con le made 3D e a guardare piedini anime, e onestamente
che comunque
sì, non sarò io a biasimarlo, ecco, però ci tengo a specificare che non ho mai letto My Dress Up Darling e mai lo farò, perché né visto l'anime, perché ho una dignità e ci tengo a preservarla, ecco.
Beh, ma pensa che ci stanno manga come Vagabond che sono in pausa da... credo che ormai l'abbia abbandonato in Owe.
Sì, assolutamente. Owe si è dedicato a Reel.
Belli di sempre.
Si è dedicato a Reel in Owe, adesso si è dedicato al nuovo progetto di The First Slam Dunk, che sarà pure lì, dice, una trilogia. Non ci credo mai che la porta fino in fondo, però vabbè. Inoue è genio e sregolatezza, la miglior penna, cioè il miglior pennello, perché lui fa Akina, secondo me, di tutto il mondo manga. Parlo solo per iperboli, io, sappiatelo, però non ha voglia neanche lui. Cioè, ha finito Slam Dunk, ci ha consegnato Slam Dunk, poi aveva litigato con la casa editoriale anche lui, quindi il finale di Slam Dunk è tirato via, fermo restando che la partita contro il Sanno è anche qui una cosa assurda per quanto sia bella, penso, io la rileggo una volta ogni 3 mesi di media, però da lì in poi si è fermato sempre a metà dell'opera, ha lasciato meno di 12 incompiuti perché non è Donatello, però insomma, eccoci. Donatello, Michelangelo, non mi ricordo, scusate l'ignoranza. E sempre parlando di progetti editoriali, invece l'amico di Davide, Mario Doccia, in arte Dario Moccia, noto streamer e prima ancora youtuber,
è stato, non cercatelo su Google perché non è il suo nome vero, tra l'altro. Cercatelo all'anagrafe.
Non spiegare questo mini set joke, perché sennò magari uno pensa cose strane.
No, vabbè, Dario Moccia penso che ai più sia noto, insomma è sicuramente più noto di noi, sì. Un notissimo streamer e youtuber, come dicevo, esperto del mondo anime e manga, ma del mondo dell'animazione in generale, è stato incaricato da J-Pop di curare l'edizione italiana di un manga che in Italia non è mai arrivato e che, secondo me, proprio grazie alla notorietà di Dario Moccia, presto invece irromperà con veemenza sulla scena, che è Initial D, un manga che forse catalogherei nel genere Spokon, anche questo, per quanto Spokon non sia, che parla di corse clandestine, quindi una roba che per la cultura italiana probabilmente non ha senso, nel senso che l'abbiamo vista solo con Fast and Furious. Infatti io quando penso a Initial D penso sempre a Too Fast and Too Furious, quello ambientato a Tokyo con le squinzie e minigonna, Però il progetto editoriale di J-Pop è veramente interessante. Sarà un manga 2 in 1 con delle color spread all'inizio di tutti i tankobon. Per un totale di 24 volumi che costeranno 12,90€ l'uno. Ve lo dico perché già ho comprato il primo in duplice copia, sia variant che regolare, e la variant sarà una sovracoperta, quindi per chiunque fosse interessato, non Frank che è un lettore digitale, non so gli altri, ma per chiunque sia interessato ad acquistare il formato fisico, Initial D sarà prodotto, come dicevo, in duplice copia, ovvero la standard con le copertine originali del manga e poi una variant che sarà, diciamo, non so quante ce ne saranno di variant, ma tutte le edizioni variant avranno comunque la copertina originale inclusa al loro interno. E in bocca al lupo a Dario Moccia, se ne avesse bisogno da parte nostra. Gli auguro veramente il meglio con questo manga, che è veramente parecchio particolare. Perché poi prende una tangente che, vabbè, sì, detto su un manga d'auto farite, però prende una strada interessante. E niente, volevo giusto accennarlo per indurre qualcuno dei nostri 25 ascoltatori, come dicevo all'inizio, a spendere sti 12€, perché io ci tengo molto al fatto che voi compriate le edizioni fisiche, perché sono un collezionista squattrinato.
Nonché boomer.
Nonché boomer, sì, lo ammetto, sul mondo manga, sì, assolutamente sì. Tutto quello che veniva prima del 2010 è stato un capolavoro, tutto quello che è venuto negli ultimi 10 anni, tranne Attack on Titan, possiamo tranquillamente cestinarlo con buona pace di Frank.
Ma anche Attack on Titan, personalmente.
E qui si apre un'altra grande diatriba che affronteremo nelle accurate sedi. Quindi, la seconda, per spoiler free, io direi che ci siamo, nel senso abbiamo parlato, sì, per 40 minuti dell'attualità, magari a qualcuno non interessava tutto, però ve lo farete interessare, perché dovete arrivare ad ascoltare l'ultima parte di questa puntata, per restare nei tempi che ci siamo prefissati, perché siamo bravi, li rispetteremo, quindi direi di passare la parola ai nostri lettori più accaniti, chi per un verso, chi per un altro, per i consigli per gli acquisti di Frank e Mill, che sarà una delle nostre rubriche fisse e che è proprio pensata per farvi comprare i manga, anche se loro non li hanno comprati, vero Frank? A voi, chi inizia? Vai Frank.
Vai Frank.
Allora, io soprattutto volevo parlare di un manga che per me è uno dei miei manga preferiti, che è Spirit Circle di Satoshi Mizukami, che è famoso per aver fatto anche Lucifer and Biscuit Hammer, il cui manga è bellissimo, pure quello è un manga bellissimo, l'anime è animato malissimo, però a questo non voglio parlare di altre cose. Spirit Circle parla di due liceali. Il protagonista principalmente è un ragazzino un ragazzo liceale che ha un, diciamo, al potere, fra virgolette, di vedere gli spiriti, e con una grande cicatrice sulla guancia. Un giorno in classe viene spostata nella sua classe una ragazza con una grande cicatrice sulla fronte, e quindi lui se ne innamora istantaneamente. Nel momento però in cui escono dalla scuola, lei lo attacca citando il fatto che loro sono nemici da sempre. In tutto questo, tutta la storia di questo manga quindi si sviluppa sul fatto che sul tema centrale, che è la reincarnazione. Infatti questi due personaggi li vedremo per tutto il manga in molte altre forme, che sarebbero tutte le loro vite future e passate. E ogni vita avrà una storia a parte, che però influenzerà i due liceali. Inoltre, la cosa bella è che ovviamente noi sappiamo già come finiranno tutte queste mini storie all'interno del coso, perché ovviamente, visto che si parla di reincarnazione, ci sarà sicuramente la morte dei due protagonisti, dell'incarnazione dei due protagonisti ovviamente. E ogni storia è estremamente interessante, con dei concetti molto complicati da un lato, ma molto umani. È un manga principalmente psicologico, i combattimenti ce ne sono veramente pochissimi. E devo dire che, diciamo che è un manga da lacrimoni, perché ci stanno certe scene che veramente ti lasciano spiazzato, che sono molto pesanti, e onestamente è un manga che non ha gore, non ci sono morti violente quasi, però è un manga molto che ti colpisce e che sicuramente te lo ricordi dopo la fine, e devo dire che è sicuramente uno dei miei manga preferiti. Quindi questa è la mia presentazione di Spirit Circle, che consiglio veramente a tutti di leggere. Sono 6 volumi, quindi è abbastanza corto, credo 45 capitoli, di una lunghezza variabile, però comunque non lunghissimi, e in 45 capitoli riesce veramente a raccontare una storia che spiega tutto, e con quasi sci-fi in alcuni posti, in alcune parti, e veramente bellissima.
Quindi
prendo io la parola, se posso.
Sì, sì, io dicevo solo che anche Davide, che è notoriamente è genovese d'adozione, presto comprerà Spirit Circle per leggerselo.
E credo di aver acquistato comunque più volumi di Frank qua dentro. Quindi.
Probabilmente, io ho credo 5 volumi in totale.
questa è una figuraccia clamorosa da parte dell'esperto.
Ci dissociamo da queste parole.
No, io l'ho sempre detto, non ho cose fisiche, ho una centinaio di manga, ho letto, no, di più, e non credo di avere copie fisiche di alcun manga.
Però comprerai quello che ci presenterà ora Millo. Vai Millo.
No, io uscirò un attimino dal seminato, perché non ho intenzione di consigliare un manga questa sera, e la mia intenzione è, diciamo, seguendo le parole di una persona molto importante, soprattutto per alcuni che sono qui con me, alcuni redattori, parafrasandolo, chi sa solo di manga non sa nulla di manga, ecco. Quindi la mia intenzione era consigliarvi un fumetto scritto e disegnato da David Mazzucchelli, che se alcuni di voi hanno letto comics lo conoscono, perché ha disegnato le due storie più importanti degli anni 80 forse per i supereroi. Una è Batman anno 1 e l'altra è Daredevil Born Again, entrambe scritte da Frank Miller. David Mazzucchelli, dopo aver disegnato queste due storie, dice: basta col fumetto mainstream, non voglio più disegnare supereroi, voglio dedicarmi al fumetto indipendente. E in dieci anni della sua vita scrive la sua opera più importante, più riconosciuta anche in ambito critico, che sarebbe Asterios Polyp, che poi è l'opera che vi consiglio. Asterios Polyp mi è capitato molte volte mi è capitato molte volte nella mia vita di trovarmi a consigliare fumetti a persone che non sono per niente avvezze a leggerli, e il mio primo consiglio è sempre questo, perché è uno dei pochi fumetti che riesce bene a far capire la potenza del mezzo del disegno e del fumetto proprio, perché dice delle cose che io sono certo non possano essere altre dette in altre maniere se non siano quelle. Questo è dovuto anche grazie al background di Mazzucchelli, che è un architetto e un designer, viene dal mondo del design, e lui sfrutta molto queste sue capacità proprio per disegnare e per veicolare questi concetti che solo con la parola scritta non sarebbe stato possibile, anche perché prende molto la storia di questo fumetto di Asterios Polyp, prende molto dal grande romanzo americano, dai Steinbeck del caso, e la storia vede come protagonista appunto Asterios Polyp, che è un architetto newyorkese, personaggio molto binario, e le sue idee sono sempre divise in maniera netta, tanto è vero che l'autore stesso lo disegna sempre di profilo, da qui anche il nome Asterios Polyp. Polyp sta per Polyphemus, un occhio solo, perché noi lo vediamo sempre di profilo e vediamo sempre un unico occhio. E la frase, diciamo, che ce lo spiega meglio, che ce lo racconta meglio, la dice proprio nelle prime pagine, e lui dice tutto ciò che non è funzionale è meramente decorativo, e questa è la sua filosofia di vita. Architetto che sta negli ambienti newyorkesi bene, insegna all'università non perché abbia una vera voglia di insegnare, ma piuttosto perché gli piace l'ambiente intellettuale. Si ritrova senza più niente improvvisamente nella sua vita, e il fumetto racconta il suo ritorno alla vita, il suo ritorno, scappa lui nell'anonimato e si rifà una vita da zero, partendo dalla provincia americana, e un po' alla volta ci ricorda tutto ciò che ha fatto precedentemente nella sua vita precedente. Quindi viene un po' narrato su questi due binari, del passato e del presente di Asterios Polyp. È, diciamo, l'ultima cosa dico a proposito del fumetto: è molto bella la storia d'amore tra il protagonista e la donna che ha sempre amato, Ana, poiché quando si trovano a parlare fra di loro vengono disegnati in due stili diversi. C'è la donna è disegnata in maniera con dei tratti a matita molto dolci, molto delicati. Invece il protagonista Asterios Polyp, proprio in virtù delle sue idee, viene presentato come un disegno schematico, architettonico, geometrico. E la cosa molto bella è che quando i loro pensieri finiscono per essere, diciamo, per avvicinarsi fra di loro, i due stili di disegno incominciano a fondersi fra di loro. E quindi abbiamo queste scene in cui questi due stili di disegno diventano un unico stile. E, diciamo, questa è una delle peculiarità che ho trovato molto interessanti e mi ha dato sempre da riflettere. Ve lo consiglio.
Ti chiedo solo una cosa: quanti volumi sono e quanto costa?
Un unico volume, rientra nel mondo dei graphic novel, se vogliamo. Volume unico, dovrebbe essere 36, edito da
36 euro da Amazon, se volete. Perché... Sì. Interessato sono andato a cercare, quindi vedete com'è.
Esattamente, 36 euro, ma sul sito Coconino credo sia sempre in offerta del 10%, si trova a 32 euro comunque. Dovrebbe essere quello il prezzo suo. Copertina molto rigida, edizione molto molto bella, che riprende sempre anche l'edizione, un pochino i colori, le idee architettoniche all'interno che troviamo dentro. Ve lo consiglio. Questo veramente... vi permette anche di allargare i vostri gusti anche nell'ambito... uscendo dai manga, ampliate i vostri gusti all'interno dei manga stessi, così potendo apprezzare opere anche diverse.
Veramente una bomba, grazie a entrambi, perché sono super curioso di leggerli. Spirit Circle già lo conoscevo. Questa opera onestamente no, sebbene conoscessi il disegnatore in quanto assiduo lettore di Batman, soprattutto più che di Daredevil, e appena lo becco in libreria o su Amazon in piccolo sconto facendo la barbierata me lo porto a casa, giuro che me lo porto a casa. E direi che ci siamo detti tutto, avevamo detto sotto i 60 minuti. Siamo a 56 minuti adesso, quindi io passerei ai saluti.
E perfetto.
Passerei ai saluti, quindi partendo in ordine inverso da Davide.
Niente, buonasera a tutti, anzi arrivederci, a risentirci la prossima volta, comprate questo volume perché io l'ho appena fatto.
Sono orgogliosissimo.
Si era fatto lui.
Io non so se sia vera questa cosa, facciamo che mi fido.
Dopo mando i screenshot.
Di sicuro non l'ha fatto Frank, invece, che saluto.
Assolutamente no, anche se sono quasi convinto, sono andato pure io a vedere il prezzo, ma anche io sono genovese di natura.
Millo, due quasi convinti, a me mai convinto. Perfetto. E quindi ti saluto.
Il prossimo podcast, occhio alla spesa.
Grazie Millo, buona serata a te.
Grazie a voi, alla prossima.
E grazie anche a Marco, che speriamo possa portare avanti la sua lettura del manga su Elden Ring e finire la sua Noitran con il personaggio all'uno.
Quello è un obiettivo che mi porto a lungo termine. Comunque, detto questo, grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima.
Grazie a chiunque si prenderà la briga di ascoltarci. Buona serata o buongiorno, dipende da quando lo farete. E ciao anche da Federico. Ciao ciao.